Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti sono in ascolto dall'Italia e dal mondo, credenti e non credenti, rinnoviamo l'annuncio di gioia. Cristo, nostra Pasqua, è risorto. È risorto per tutti. Alleluia.
Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in Te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Quarto incontro, la risurrezione di Cristo, universale riconciliazione del creato.
Nell'evento della risurrezione dell'umiliato, che il Padre opera nello Spirito, i credenti riconoscono tracciato il destino della storia nell'universale vocazione alla gloria della Trinità. La storia della storia risplende nella Pasqua del Signore. La risurrezione di Cristo è il fondamento dell'attesa della risurrezione finale e la garanzia indubitabile che il destino del mondo non è la morte, ma la vittoria sulla morte. A partire dall'evento della risurrezione del crocifisso, anche la fine della storia è letta in chiave trinitaria. In colui per mezzo del quale e in vista del quale tutto è stato creato, verrà anche ad abitare ogni pienezza nell'universale riconciliazione del creato.
I nuovi cieli e la nuova terra dell'atteso compimento comporteranno una partecipazione nuova e piena dell'uomo e del cosmo all'eterno evento dell'amore, che è la vita del Dio trinitario. La realtà creata sarà totalmente svelata a se stessa nella vittoria di Cristo, che è il giudizio finale. In colui che verrà a giudicare i vivi e i morti, tutto ciò che è stato chiamato ad esistere sarà posto sotto lo sguardo dell'amorosa sovranità di Dio, distinto da Lui e a Lui unito nella potenza dello Spirito Santo.
Tutto entrerà così nella definitiva e nuova partecipazione al dinamismo delle relazioni divine, nell'insondabile e incancellabile unità dell'Eterno, Dio tutto in tutti. In questo evento ultimo consisterà propriamente la risurrezione finale, che investirà ogni carne, abbracciando attraverso la corporeità l'intera dimensione spazio-temporale del creato.
Lungi dall'essere evasione consolatoria, la speranza, che non delude, impegna il cuore e la vita in un'etica, in una spiritualità di responsabilità piena verso Dio, verso gli altri uomini e verso il mondo. La patria dell'universo intero nella Trinità, il mondo intero come patria di Dio non è sogno che fugge il presente, ma orizzonte che stimola l'impegno e dà a ogni essere il sapore della dignità, al tempo stesso grande e drammatica, che gli è stata donata.
Amata e redenta da Dio nella totalità del suo essere, ogni persona è chiamata ad una alleanza di fedeltà eterna col Dio della sua vita e della storia.
Signore, tu che ci chiami alla gloria futura e stabilisci un'alleanza d'amore personale con ciascuno di noi, donaci di amare questo tempo e questa terra nell'orizzonte dei cieli nuovi e della terra nuova, che da essi e con essi, insieme con noi, tu vuoi edificare. Fa che la speranza dell'ultimo orizzonte e dell'ultima patria ci aiuti a dare sapore e bellezza a tutti i nostri giorni, perché nell'umiltà del presente edifichiamo insieme con te, nella forza del tuo spirito e nella sequela del tuo figlio, il tempo nuovo della gloria, in cui tu sarai tutto in tutti e il mondo intero sarà la tua patria.
La fede cristiana riconosce nell'evento pasquale l'atto col quale il Dio Trinitario ha vinto il potere della morte. Grazie a lui, la morte non potrà più dominare in modo definitivo su alcuna creatura.
Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa Cristo ha posto sotto i suoi piedi.
Prefigurazione di questa vittoria sono le risurrezioni operate da Gesù durante la sua vita terrena. La morte, raggiunta dalla signoria di Cristo, si converte nel suo contrario, la vita.
La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Siano rese grazie a Dio che ci dà vittoria per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo.
L'atto del morire, letto alla luce di Pasqua, introduce allora oltre il limite della morte stessa. Come il Cristo è passato dalla morte alla vita, così la morte, che egli ha fatto sua, viene rivelata come passaggio ad una nuova condizione di esistenza, cammino pasquale verso il futuro aperto dal risorto.
Il Nuovo Testamento concepisce questa vita, inaugurata dall'evento pasquale, che è la morte, come un essere con Cristo. Questa formula della fede delle origini non solo lascia supporre l'immediato accesso della persona che muore a uno stadio definitivo e pienamente determinato riguardo alla salvezza, ma indica anche nella Pasqua la chiave interpretativa di questa condizione, altrimenti del tutto impensabile. La relazione al crocifisso risorto viene a caratterizzare l'esistenza personale e comunitaria nella vita come nella morte, e poiché in Cristo è la Trinità che si rivela e si lascia raggiungere, è nella Trinità che si situa l'orizzonte ultimo di comprensione non solo della morte, ma anche della vita oltre la morte, manifestata e fondata dalla potenza del risorto dai morti.
Alleluia, oh alleluia, cantiamo a te la nostra lode. Alleluia, alleluia, oh alleluia, cantiamo tutta la tua gloria. Alleluia.
La lettura che la fede fa dell'atto del morire illumina anzitutto l'evento che segue immediatamente alla morte, il giudizio. L'essere con Cristo, posteriore alla morte, suggellerà l'essere con Cristo vissuto nella totalità della vita. Il giudizio è l'emergere della verità dell'esistenza totale, il venire alla luce dell'opzione fondamentale con cui la persona si è posta nella comunione o nel rifiuto in rapporto al mistero del Figlio. Il Cristo giudice è colui il cui sguardo rende la persona trasparente a se stessa, facendole assumere piena coscienza del modo in cui essa si è situata nella storia dell'amore, che in lui le era stata partecipata.
Non si tratta di un autogiudizio, ma di un incontro personale al massimo con colui che è la verità in persona e che consente perciò alla coscienza di conoscersi senza più ombre o infingimenti. Il Cristo giudice non è l'arbitro dispotico e accecato dall'ira di alcune rappresentazioni infelici, ma il volto della misericordia di Dio che trapassa la coscienza personale e le dà il coraggio della piena verità su se stessa. Accogliendo la persona che ha compiuto l'esodo pasquale della morte, il Cristo la rende pienamente partecipe della propria accoglienza dell'amore del Padre. È così che essa può misurare fino in fondo la bellezza del proprio assenso o la tragica gravità del proprio rifiuto.
Lo spirito, paraclito del giudizio, aiuta la persona a restare sotto lo sguardo di Dio, lasciandosi amare e percependo in piena chiarezza l'accoglienza o la resistenza con cui essa ha risposto nella propria vita all'amore. Con Cristo e per Cristo, nel mistero della sua recettività infinita, l'essere umano, in esilio dal corpo, si trova davanti al Padre, raggiunto dal suo infinito amore, e nello spirito conosce la comunione che lo lega o la distanza che lo separa dalla sorgente eterna della vita e del bene.
La lettura pasquale dell'evento del giudizio consente di comprendere in maniera rinnovata l'idea trasmessa dalla tradizione della fede con l'immagine del purgatorio. Se attraverso la morte si accede all'incontro col Cristo che immette la persona con nuova coscienza nelle relazioni dell'amore trinitario, lo stato che emergerà alla piena consapevolezza personale potrà per molti essere caratterizzato dalla mescolanza di rifiuto e di accettazione dell'amore, anche quando fosse quest'ultima a prevalere. Il Dio, che ha avuto tempo per l'uomo e ha fatta sua la storia, potrà concedere alla persona una partecipazione ulteriore al dinamismo dell'amore eterno, che le consenta di portare a compimento l'opzione di carità, rimasta parziale e incompiuta.
In tal modo la dottrina del purgatorio prende sul serio il fatto che il Dio biblico è il Dio della speranza e proietta il dono della speranza stessa nella vita che sta oltre la morte. In quanto partecipazione della creatura all'eterna storia dell'amore, questo processo non è descrivibile se non metaforicamente in termini temporali, anche se tocca veramente la storia della persona, in quanto questa è unita nel giudizio al Figlio incarnato, che col suo corpo di risorto ha portato la storia nel più profondo del mistero di Dio.
La stessa lettura pasquale del giudizio getta nuova luce sulla realtà del paradiso e dell'inferno, che fa parte integrante della simbologia della fede ecclesiale. Nella luce della vittoria pasquale sul male e sulla morte, che rivela il fine ultimo dell'azione di Dio, occorre sottolineare anzitutto l'assoluta supremazia della destinazione alla vita e alla gioia nel disegno divino.
Il destino finale dell'uomo e della storia coincide con la carità infinita che ne è l'origine. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità.
Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore.
Ne consegue che l'inferno ci sarà solo per chi avrà voluto, in modo libero e riflesso, edificare la sua vita lontano da Dio. La realtà dell'inferno è dunque la conseguenza di una libera scelta della creatura, che si chiude al dono dell'amore creatore e redentore. La decisione, quando è vissuta come rifiuto consapevole e libero del dono veniente da Dio, si converte in affermazione di sé, presunzione inospitale e ingrata.
Colui che, unito a Cristo nell'incontro del giudizio, prende dolorosa coscienza del suo rifiuto radicale dell'amore, resta come paralizzato in questo rifiuto. In Cristo e per Lui egli sta davanti al Padre, sorgente della carità eterna, conservato nell'essere dallo stesso amore che l'aveva chiamato ad esistere. Ma all'amore non può più rispondere con l'amore. L'inferno è la tristezza di non poter più amare. È il rimpianto infinito di non poter più vivere la gratitudine senza la quale lo stesso dono è perduto.
Si comprende allora come Dio non cessi di amare il dannato. Senza un tale amore, questi non esisterebbe neppure. Ma nello spirito che unisce e distingue, chi ha rifiutato in forma radicale l'amore sapendosi amato, sa di non sapere amare e si consuma nell'infinito dolore di una possibilità irrevocabilmente perduta.
Nella prospettiva trinitaria pasquale si lascia cogliere infine la realtà del paradiso. Il termine, mutuato dal persiano, significa giardino e trova il suo archetipo biblico nell'Eden dell'inizio. L'immagine usata volentieri dai profeti è ripresa da Gesù. Oggi sarai con me nel paradiso. Il significato è quello di uno stato di compimento, di gioia e di pace senza fine, assicurate dalla fedeltà del Dio vivente, Dio dei viventi. Unita a Cristo nell'incontro con Lui dopo la morte, la persona che ha letto nella luce di Dio la verità della propria piena e definitiva opzione per Lui, partecipa dell'evento eterno dell'amore dei tre, lasciandosi amare dal Padre nell'accoglienza del Figlio, amandolo nella risposta della libertà, distinta da Lui e unita a Lui nello Spirito Santo.
La Trinità accoglie pienamente in sé chi ha risposto al suo amore con l'amore. La storia di ciascuno non solo non è vanificata, ma viene rispettata fin nell'eternità divina, nella varietà del rapporto che ciascuno stabilisce col mistero eterno. Per tutti i beati, l'essere ammessi a partecipare pienamente dell'evento eterno dell'amore è sorgente di indicibile gioia. È un sentirsi amati di un amore sempre nuovo, al quale si risponde nello slancio sempre nuovo di un movimento di indicibile ed eterna bellezza.
La Trinità si rivela così come il senso ultimo e compiuto della persona e della vita nel mondo. In essa solo, eterno evento dell'amore, si compie il destino di chi dall'amore e per l'amore è stato chiamato ad esistere. L'amore, che risplende nella Trinità, è la vocazione del cuore umano e del mondo. Solo esso dà veramente senso alla vita e alla storia. L'amore non avrà mai fine. Amen.
E grazie a questo Amen, pronunciato dai tanti che ci hanno preceduto nella storia della fede, che il messaggio della salvezza ci è giunto ed ha cambiato il nostro cuore, ha cambiato la nostra vita, facendo di noi testimoni della speranza per il futuro che viene. Dire Amen significa accettare la fede che ci è stata proposta, affidando perdutamente noi stessi al Dio che ci ha raggiunto e divenendone a nostra volta i testimoni.
Noi crediamo in te, Padre, Dio di Gesù Cristo, Dio dei nostri padri e nostro Dio, tu che tanto hai amato il mondo da non risparmiare il tuo Figlio unigenito e da consegnarlo per i peccatori. Sei il Dio che è amore. Tu sei il principio senza principio dell'amore. Tu che ami nella pura gratuità per la gioia irradiante di amare.
Tu sei l'amore che eternamente inizia, la sorgente eterna da cui scaturisce ogni dono perfetto. Tu ci hai fatti per te, imprimendo in noi la nostalgia del tuo amore e contagiandoci la tua carità per dare pace al nostro cuore inquieto.
Noi crediamo in te. Crediamo in te, Signore Gesù Cristo.
Noi crediamo in te, Figlio eternamente amato, mandato nel mondo per riconciliare i peccatori col Padre.
Tu sei la pura accoglienza dell'amore, tu che ami nella gratitudine infinita e ci insegni che anche il ricevere è divino e il lasciarsi amare non meno divino che l'amare.
Tu sei la parola eterna uscita dal silenzio. Il silenzio di Nazareth, la primavera di Galilea, il viaggio a Gerusalemme, la storia della passione, la vita nuova della Pasqua di resurrezione, ci contagiano il grazie dell'amore e fanno di noi, nella sequela di te, coloro che hanno creduto all'amore e vivono nell'attesa della tua venuta.
Noi crediamo in te, Spirito Santo, Signore e datore di vita, che ti libravi sulle acque della prima creazione e scendesti sulla Vergine accogliente e sulle acque della nuova creazione.
Tu sei il vincolo della carità eterna, l'unità e la pace dell'amato e dell'amante nel dialogo eterno dell'amore. Tu sei l'estasi e il dono di Dio, colui in cui l'amore infinito si apre nella libertà per suscitare e contagiare amore.
La tua presenza ci fa chiesa, popolo della carità, unità che è segno e profezia per l'unità del mondo.
Tu ci fai chiesa della libertà, aperti al nuovo e attenti alla meravigliosa varietà da te suscitata nell'amore.
Tu sei in noi ardente speranza. Tu che unisci il tempo e l'eterno, la chiesa pellegrina e la chiesa celeste, che apri il cuore di Dio all'accoglienza dei senza Dio e il cuore di noi, poveri e peccatori, al dono dell'amore che non conosce tramonto.
In te ci è data l'acqua della vita, in te il pane del cielo, in te il perdono dei peccati, in te ci è anticipata e promessa la gioia del secolo a venire.
Crediamo in te, unico Dio d'amore, eterno amante, eterno amato, eterna unità e libertà dell'amore. In te viviamo e riposiamo, donandoti il nostro cuore e chiedendoti di nasconderci in te e di abitare in noi.
Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Quarto incontro. La risurrezione di Cristo, universale riconciliazione del creato. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti, voci recitanti Monia Parente, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Pietrosanto Valli. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.